nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a radiocittàaperta.it per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 28 giugno 2017, la lettura delle prime pagine dei quotidiani questa mattina. Apriamo con il Manifesto, perché è l'unico quotidiano questa mattina che porta in prima pagina questa notizia, questa brutta notizia di questa donna che è stata licenziata a Torino. Sono passati mesi e ancora non riusciva ad ottenere il sussidio e si è data fuoco in un ufficio dell'INPS appunto a Torino. Un fatto grave, soltanto il Manifesto lo riporta in prima pagina in evidenza, gli altri giornali nascondono tutto. Queste sono notizie, come dire, che vanno tenute nascoste, non fanno bene al paese Italia, ma purtroppo esistono, sono esistite e esisteranno ancora, data la situazione che si prospetta per quanto riguarda la disoccupazione, il problema dei senza lavoro, il problema del lavoro precario e quant'altro. Quindi iniziamo questa mattina dalla prima pagina del Manifesto. Licenziata e senza sussidio, si dà fuoco a Torino la disperata protesta di una disoccupata in un ufficio INPS. Concetta Candido, 46 anni, era stata licenziata dopo che la birreria per cui lavorava aveva esternalizzato il servizio delle pulizie. Quindi delocalizzazioni, ristrutturazioni, esternalizzazioni, eccole qui i risultati appunto di questa modifica dei rapporti di forza tra i datori, i cosiddetti datori di lavoro e i lavoratori. Esasperata per aver atteso la NASPI per 6 mesi, la donna ha acceso 2 bombolette che aveva portato con sé, l'ha salvata un giovane migrante marocchino in coda anche lui agli sportelli, che ha spento le fiamme con un estintore prontamente impugnato. E poi prosegue l'articolo a pagina 6 del Manifesto. Al centro della prima pagina del Manifesto c'è Renzi, io solo. La badosta elettorale isola Matteo Renzi, da Prodi a Franceschini, a Zingaretti, a Veltroni, fondatori in rivolta. E qui insomma si conferma il detto per cui quando vinci va tutto bene, stanno tutti sul carro dei vincitori, quando cominci a perdere le cose si mettono male. Quindi sono i fondatori del PD in rivolta. Il ministro Orlando dice che il PD deve unire, non dividere. Persino Walter Veltroni sbotta sulla vocazione maggioritaria, esagera Renzi. E poi c'è Prodi che ha ripreso la tenda, insomma se l'è messa nello zaino e si sta allontanando da Renzi. I servizi sono alle pagine 2 e 3 del Manifesto. Poi le banche venete, intervento pubblico del mago Padoan, il titolo dell'articolo a firma di Alfonso Gianni, che scrive: se si affermasse che nel caso del salvataggio delle 2 banche venete siamo di fronte al più classico caso di privatizzazione dei profitti e di socializzazione delle perdite, saremmo sicuramente nel vero, ma forse diremmo ancora troppo poco di una simile così poco gloriosa vicenda, prosegue Alfonso Gianni a pagina 7. Poi Benedetto Vecchi scrive su questa multa appioppata dall'Unione Europea a Google, una multa record di 2,42 miliardi di euro. E c'è la società Google che dice che l'accusa è di l'accusa per cui l'Unione Europea ha multato Google è di abuso di posizione dominante. Benedetto Vecchi a pagina 7. Poi infine Aldo Carra parla delle elezioni della sinistra più radicale. Chissà che cosa significa una sinistra più radicale. Inutile girarci intorno, scrive Aldo Carra, possiamo confrontare il numero dei comuni in cui vince il centrosinistra o il centrodestra, mettere insieme comuni grandi e piccoli o fare altre alchimie. Renzi ci ha già provato. Ma il senso di queste elezioni è netto: ha vinto il centrodestra e soprattutto ha perso il centrosinistra. Più precisamente è stato sconfitto il Partito Democratico. E poi Aldo Carra prosegue a pagina 3 del manifesto. Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, che nasconde la notizia della disoccupata di Torino. Non ce n'è proprio neanche un trafiletto. Non esiste la notizia, non esiste. Mentre qui al centro c'è Prodi e i leader contro Renzi. Questa è la notizia del giorno. Critiche da Franceschini a Sala, e per Renzi le polemiche fanno perdere. Bersani attacca: da canaglia incolparci della sconfitta. Sale la febbre nel PD dopo i ballottaggi di domenica. Prodi dice: leggo che il segretario del partito Renzi mi invita a spostare un po' più lontano la tenda, lo farò senza difficoltà, la mia tenda è molto leggera, dice Prodi. I servizi sono alle pagine 8 e 9 del Corriere della Sera. Aldo Cazzullo scrive sul Macron italiano che non c'è, e per cui parla di illusioni politiche. Uno spettro si aggira per il palazzo, lo spettro del Macron italiano. Il successo del presidente francese induce a cercare al centro, a destra, a sinistra, una figura in grado di portare l'Italia fuori dall'impasse in cui si è infilata. Un auspicio condivisibile ma irrealizzabile. Condivisibile non sappiamo di che, oltre di chi, insomma, oltre che Aldo Cazzullo e qualcun altro. Ma Macron rimanesse in Francia dove sta, speriamo insomma che i lavoratori e i cittadini francesi, come dire, in qualche maniera questo nuovo mito di Macron che stanno alimentando venga al più presto ridimensionato, e di molto. E poi anche sul Corriere della Sera la multa record a Google, 2,4 miliardi, pronti a impugnare il verdetto europeo. È la replica di Google. Woodcock e Sciarelli indagati per la Consip. E qui c'è la Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta accusando la giornalista e il magistrato di aver violato il segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Consip, pagina 5 e 6 del Corriere della Sera. E poi infine c'è un aumento dei migranti, del numero dei migranti che stanno arrivando nel nostro paese. Minniti annulla il viaggio negli Stati Uniti per affrontare questa nuova emergenza. Scontro politico sugli sbarchi. Minniti annulla il viaggio negli Stati Uniti. In 4 giorni 10.000 migranti sono sbarcati nel nostro paese. Il presidente della Repubblica Mattarella dice che l'Unione Europea è insensibile. Chissà che gliene frega all'Unione Europea di insomma qualche migliaio di persone che fuggono dalla fame e dalla guerra. Andiamo alla prima pagina della Stampa. Allarme sbarchi, il governo pensa a mini tendopoli. Roma prepara un piano per l'emergenza. Vertice d'urgenza Gentiloni Minniti, il ministro annulla la visita negli USA. E Grazia Longo scrive sull'incubo dell'invasione d'estate, in retroscena a pagina 3. Al centro della prima pagina della Stampa, la Unione Europea alla crociata anti-Google. Questo forse per l'Unione Europea è più importante che i migranti, le persone che fuggono e muoiono in mezzo al mare. Quindi arriva questa multa record, e Gianni Riotta scrive sul duello che cambierà la storia del web, pagina 11. PD, assalto a Renzi dopo l'attacco a Prodi. Renzi aveva chiesto a Prodi di non parlare di Ulivo e Pisapia, e qui insomma c'è questa rivolta, insomma, come dicevamo prima, quando si perde tutti scappano, chi a destra chi a sinistra, Franceschini, Orlando, Bersani, Prodi, c'è un assedio al Fortino di Renzi, scrive Federico Geremicca a pagina 21 della Stampa. Repubblica, rivolta nel Partito Democratico, Prodi contro Renzi, Franceschini, qualcosa si è rotto. E Renzi dice che lui non torna indietro perché ha vinto le primarie, per cui vado avanti. E Massimo Giannini, chi va solo è condannato a perdere, questo è il titolo. Scrive a proposito di Prodi, insomma, che ha alzato le tende, la canadese, si è allontanato da Renzi. Scrive Massimo Giannini a un certo punto: ma la polemica sulla tenda del professore è invece il drammatico punto di caduta finale per una sinistra che non sa più chi è, non sa più che dire, non sa più cosa fare, è un problema gigantesco, irrisolto e ogni volta rimosso. Beh, non c'ha tutti i torti, è la sinistra, che vuol dire oggi, che vuol dire essere di sinistra? Parlando con la gente per strada, sono di sinistra, che vuol dire? Anzi, devi stare pure attento perché ti trattano a pesci in faccia qualche volta. Poi addirittura c'è Francesco Merlo che qui, insomma, vorrebbe di nuovo Cossutta, la sinistra radicale, perché serviva qui, no, prima perlomeno serviva a acchiappare un po' di voti, a tenere tutti buoni, adesso questi voti vanno al centrodestra, per cui Francesco Merlo dice: ridateci Cossutta. So che è un paradosso duro da digerire, ma quasi quasi ci manca quel bambino che abbiamo buttato via insieme all'acqua sporca del comunismo nel 2008. Cioè, quindi, vabbè, i comunisti servivano perlomeno a impedire che, insomma, la rabbia della gente, la protesta, poi servisse a rafforzare la destra. E c'è anche Carmelo Lo Papa che scrive: qualcosa si è rotto con il paese. In un'intervista a Repubblica il ministro dei beni culturali Dario Franceschini si smarca da Renzi e dice: il PD è nato per unire, non per dividere. E vabbè, Franceschini che si smarca da Renzi. Consip, Woodcock sotto inchiesta, indagato per le fughe di notizie. E poi hacker, assalto mondiale, non c'è soltanto la multa di dell'Unione Europea a Google, ma c'è questo virus ricattatore, un nuovo virus ricattatore che sta infettando multinazionali europee e americane dopo aver colpito Russia e Ucraina, disattiva i computer e per sbloccarli chiede un riscatto. Pagina 15 della Repubblica. Andiamo sul Sole 24 Ore. Pensate, il Sole 24 Ore che scrive di questa donna disoccupata che si dà fuoco. È impossibile, infatti non c'è la notizia, perché il Sole 24 Ore si occupa di ben altre cose. Google multa record UE per lo shopping online. E il colosso degli Stati Uniti ricorre rispettosamente in disaccordo. Il difficile confine del mercato digitale è il titolo dell'articolo di Luca De Biase, mentre di Don Francesco, si chiama così, di Don Francesco, scrive che Gianluca di Don Francesco scrive che si stanno ampliando le divisioni Europa-USA. Se ne è accorto un po' in ritardo il nostro di Don Francesco. Una relazione in crisi tra dazi, NATO, clima, fisco e quant'altro. Corte dei Conti, la spending review non frena la corsa della spesa. E qui ci risiamo, insomma, hanno tagliato, tagliano a destra, manca al centro, sanità, istruzione, la spending review, eccetera eccetera, però qui il debito pubblico continua a aumentare. Questo è un mistero incredibile, non è un mistero, sappiamo il perché, però questo articolo sul Sole 24 Ore dice che crescono i debiti fuori il bilancio dei ministeri, però c'è un allarme, l'allarme corruzione, eccola qui, che è definita devastante e che evidentemente ha, come dire, un buon ruolo per quanto riguarda questo debito pubblico che non diminuisce mai. Renzi sotto tiro Franceschini, PD nato per unire il gelo con Prodi, il Vinavil tra Renzi e il PD. Questo è il titolo dell'articolo a firma di Lina Palmerini a pagina 8 del Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano, qui due titoli vi segnaliamo. Naturalmente si sentono chiamati in causa sulla vicenda Woodcock e Federica Sciarelli, il fatto per cui su questa indagine aperta dalla Procura di Roma, tutta la verità sul non caso, per il Fatto Quotidiano non è un caso, non esiste insomma che questa accusa di abuso d'ufficio per aver fatto rivelato notizie segrete, e quindi il Fatto Quotidiano oggi ci spiega come sono andate realmente le cose a pagina 2 e 3. La procura sbaglia, il magistrato e Federica Sciarelli non sono le mie fonti, scrive, titola Marco Lillo, che ricostruisce i contatti su cui si fonda la tesi dei pubblici ministeri romani. E poi il PD, qui c'è la vignetta di Mannelli, che Renzi che riposa su una bara, happy end del PD, e vissero tutti felici e con Renzi. Il PD a pesci in faccia, Renzi contro Prodi, Franceschini furioso. Tre sinistrati e il loro sordo lamento. Questo è il titolo di Antonio Padellaro per l'articolo che si può trovare a pagina 13 de Il Fatto Quotidiano. Andiamo su internet, contropiano.org. Allora, sulla questione delle banche, questo scandalo, questo nuovo salvataggio, non ci sono i soldi per i migranti, non ci sono i soldi per la sanità, per l'istruzione, per intervenire contro la disoccupazione del nostro paese, però ci sono i soldi per salvare le banche, e Contropiano scrive uno spudorato regalo ad Intesa San Paolo. Poi sulla vicenda della donna disoccupata a Torino che si è dato fuoco, licenziare è un crimine. Qui non c'è bisogno di commento. Poi chi ricorda l'assassinio di Ciro Esposito qui a Roma, nel quartiere di Torpignattara, tanti anni fa, la notizia che si trova oggi su Contropiano è questa: sconto di pena per il fascista assassino di Ciro Esposito. No, scusate, sto sbagliando, ho confuso, quella era Ciro Principessa. Ciro Esposito è il tifoso napoletano che è stato ucciso, ricordate, alcuni anni fa mentre stava arrivando qui a Roma per andare allo Stadio Olimpico a vedere una partita del Napoli. Durante il tragitto alla fermata del pullman, questo fascista che si chiama Daniele De Santis è uscito, ha sparato e ha ucciso Ciro Esposito. Scorriamo la pagina e troviamo: la Turchia cancella Darwin e vira verso il sultanato a base confessionale. Israele bombarda le postazioni siriane vicino al Golan. Poi tutte notizie di carattere internazionale qui questa mattina sulla pagina di Contropiano. A che punto è la Brexit? I colloqui May-Foster indignano le minoranze. Turchia e Iran, mani tese al Qatar. Oggi sulla questione del Medio Oriente troviamo non soltanto questi due articoli su Israele che ha bombardato le postazioni siriane vicino al Golan, Turchia e Iran al Qatar, poi troviamo anche sul Corriere della Sera l'Egitto che vende due isole all'Arabia Saudita, e sul Manifesto a pagina 8 Chiara Cruciati che scrive su gli USA che si preparano nuovamente ad intervenire, bombardare in Siria. Andiamo avanti, nella pagina interventi troviamo questo titolo, il realismo di Pisapia, e poi nelle notizie in breve in cui si dà i nuovi appuntamenti che si preparano, in particolare a Bologna c'è un altro antisfratto, un'altra iniziativa antisfratto, si resiste a Bologna contro appunto gli sfratti dei cittadini dalle proprie case, mentre a Roma venerdì 30, qui si parla del Tiburtino Terzo, Casa Bound, una iniziativa appunto per contrastare questa Casa Pound, un titolo della rete popolare Tiburtina, venerdì 30 a Tiburtino Terzo, per dire la verità, gli abitanti del quartiere piazza di Via della Vanga dalle 16, iniziative, festa e musica in piazza. E poi un altro appuntamento che è segnalato da Contropiano che riguarda sempre Roma, il 1 luglio assemblea costitutiva di Eurostop al centro sociale Intifada in via di Casalbruciato 15 qui a Roma, assemblea costituente di Eurostop. Questi gli appuntamenti che vi segnaliamo, con cui concludiamo la prima parte di Rassegna Stampa da radiocittaperta.it. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a rimanere sulla nostra emittente, perché tra alcuni minuti riprenderemo con gli approfondimenti. Di nuovo benvenuti su Radio Città Aperta, la rassegna stampa di oggi, mercoledì 28 giugno 2017, gli approfondimenti di questa mattina. Iniziamo da questa brutta cosa che è successo a Torino, questa giovane donna che si è data fuoco perché è licenziata, un'attesa esasperante per avere il sussidio di disoccupazione, questo gesto estremo che vorremmo che non succedesse mai. Darsi fuoco non è una bella cosa, bisognerebbe dare fuoco a qualcun altro, insomma, a chi l'ha licenziata o a chi, alle istituzioni che non riescono appunto a fare il proprio dovere. In questo caso pare che l'INPS ci abbia messo molti mesi prima di poter licenziare la NASPI, mancava un documento, insomma sta di fatto che questa giovane donna si è data fuoco, una protesta estrema. Di questa notizia soltanto il Manifesto in prima pagina ne titola in maniera appropriata, tutti gli altri quotidiani nascondono le cose perché c'è Renzi, la fuga dalla rivolta del PD e perché la multa a Google e quant'altro, però insomma di questa giovane donna costretta a questo estremo atto, ma come lei è già successo in passato, sicuramente insomma una situazione tragica, quella della disoccupazione, dei senza lavoro, dei precari e quant'altro, che speriamo non si ripeta in queste forme. Il Manifesto a pagina 6 scrive: disoccupata si dà fuoco, Concetta Candido è una donna di 46 anni che nella sede dell'INPS di Corso Giulio Cesare a Torino ieri si è data fuoco di fronte agli occhi sbarrati dei pochi impiegati e dei molti in attesa come lei a salvarla, un giovane migrante marocchino in coda anche lui come molti altri che ha spento le fiamme con un estintore prontamente impugnato. La storia di Concetta inizia a Settimo Torinese, dove vive una casa in affitto con il compagno, anche lui disoccupato. Una situazione difficile che diventa insostenibile quando perde il lavoro da inserviente delle pulizie che la occupa da 10 anni presso una grande birreria di Settimo Torinese, la Befed. A causa della crisi economica, la birreria decide di lasciare a casa 4 persone su 60 e tra queste c'è Concetta, che passa da un contratto regolare a essere un esubero. Qui la crisi economica, io non so se insomma è diminuito il consumo di birra, però non mi pare che questo possa essere. Diciamo che qui c'erano le scelte, di, è chiaro che tu esternalizzi il lavoro delle pulizie, altro che crisi economica, insomma, qui tra delocalizzazioni, esternalizzazioni e quant'altro, questi sono i risultati. Rimasta a casa il 13 gennaio scorso, la signora Candido si rivolge all'INPS, dove presenta domanda di disoccupazione il 24 gennaio. I mesi passano e il sussidio non arriva. Non è ancora chiara la ragione di questa lunga attesa. L'INPS in una nota ricostruisce la procedura che ha portato all'erogazione tardiva del sussidio. Per la normativa vigente, scrive l'INPS, se alla data di cessazione del rapporto di lavoro vi è in corso un periodo di malattia, per avere diritto alla NASPI occorre riacquistare la capacità lavorativa, sia pure in maniera residua. Scusa, come fai a riacquistare la capacità lavorativa se sei stata licenziata? Ma guarda che colmo. Il certificato non era allegato alla domanda ed è stato richiesto dall'agenzia INPS di Torino Nord il 27 aprile 2017. Segue lo sviluppo da quel momento celere della procedura che porta al primo assegno. Il dubbio verte sul tempo speso dall'INPS per richiedere il certificato di recuperata capacità lavorativa, 3 mesi e 3 giorni. Una volta giunta allo sportello, Concetta Candido avrebbe domandato a che punto era la pratica inerente alla restituzione degli assegni non ancora percepiti. In realtà si trova finalmente a un passo dal termine dei suoi tormenti, però la NASPI a cui aveva diritto era iniziata il 1 giugno e sarebbe terminata qualora non avesse trovato un'occupazione nell'aprile 2019. Però insomma, evidentemente allo sportello gli hanno detto che ancora non poteva avere questo sussidio di disoccupazione. La donna attualmente ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale CTO di Torino ha riportato ustioni di secondo grado sul 25% del corpo e di terzo su torace, braccio e volto. Non è in pericolo di vita, ma l'aspetta una lunga degenza. Questo è il manifesto a pagina 6. Solo su Contropiano troviamo qui in primo piano, appunto, un articolo a firma di Giorgio Cremaschi, che scrive: Candida ora lotta per la vita perché si è data fuoco in una sede dell'INPS di Torino, dove si era recata per avere alcuni mesi arretrati che non le erano stati corrisposti della NASPI, l'indennità di disoccupazione figlia del Jobs Act. Candida a gennaio era stata licenziata da una delle sedi della Befed, la catena di grigliata di pollo e birra che si sta affermando con successo e profitti nel centro nord. Lavorava da 10 anni a fare le pulizie, ma un bel giorno la direzione del locale ha trovato modo di risparmiare sui costi e guadagnare di più, appaltando il servizio di pulitura all'esterno. Addio Candida. E questo spiega anche appunto il titolo: da licenziare è un crimine. Una volta questo licenziamento non sarebbe andato via tanto liscio, ma dopo il Jobs Act e la legge Fornero del lavoro si può fare ciò che si vuole. Inoltre i vecchi ammortizzatori sociali, cassa integrazione e mobilità sono stati aboliti per chi perde il lavoro e sostituiti dalla NASPI, una indennità di disoccupazione più magra e anche più complicata da ottenere. Del resto il governo ha tagliato di alcuni miliardi la spesa per gli ammortizzatori sociali e qualcuno deve pur pagare in qualche modo. Lo fanno i disoccupati, cui tocca di faticare pratiche infinite anche solo per ottenere ciò che una volta era automaticamente assegnato. Continua l'articolo: criminale licenziare solo per fare un poco più di profitto e ancora più criminale adattare la legge a favore del più forte, togliere diritti e tutele a chi lavora e dare potere di vita e di morte a chi ha già il potere dell'impresa e del mercato. Il fratello di Candida ha denunciato un mondo del lavoro senza regole e solidarietà, vero, ma a questo si è giunti perché l'ingiustizia sociale più feroce è diventata la normalità della vita quotidiana e perché la criminalità sociale nel nome del profitto e del mercato viene legalizzata e persino esaltata dal potere e da che il potere serve. Auguro a Candida di farcela e a tutti coloro che direttamente o indirettamente le hanno procurato dolore, auguro di non potersi mai più liberare dall'ossessionante odore di alcol e carne bruciata. Così termina questo articolo Giorgio Cremaschi. E a proposito di tagli per quanto riguarda appunto gli ammortizzatori sociali che sono stati appunto attuati dal governo, dai governi precedenti, e qui vogliamo aprire un altro capitolo che riguarda appunto i tagli alla spesa pubblica. Dal Sole 24 Ore oggi a pagina 5, non so se ricordate, alcune settimane fa, grande rilievo, la spending review funziona, risparmiate quanti miliardi, l'agenzia, la Consip, l'agenzia quella dello Stato per tenere sotto controllo la spesa, oggi però dice che non serve a niente, la spending review non serve a niente perché il debito continua a aumentare. Il debito continua ad aumentare, ce lo dice il Sole 24 Ore a pagina 5. La spending review si è dimostrata insufficiente. L'esplosione dei debiti fuori bilancio dei ministeri sono raddoppiati. Si parla di una corruzione devastante. Questa è cioè lo dice la Corte dei Conti. Corruzione devastante. Cioè, deve essere una cosa incredibile perché... per insomma far aumentare il debito pubblico, e qui ci deve essere qualche cosa insomma che è veramente terrificante da questo punto di vista. Ma c'è qui un altro passaggio anche questo significativo, questa cosa insomma non si riesce, anche se sulla sanità invece lì si è risparmiato, anzi c'è un attivo di 312 milioni e quindi che te tagliano la sanità, tant'è che lo Stato ormai fatto accertato, si sta di fatto ritirando dalla sanità con tutte le conseguenze terribili anche quelle che comporta, però non serve a niente, non serve tagliare la sanità, non serve tagliare gli ammortizzatori sociali, non serve tagliare l'istruzione e quant'altro, perché qui il debito pubblico non diminuisce. Non solo, qui c'è un'altra cosa importante che dice il presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Angelo Buscema: il recupero del PIL è ancora troppo modesto e il ritardo rispetto alla ripresa in atto negli altri principali paesi dell'Unione Europea. Cioè che stiamo fermi, l'Italia sta ferma, non cresce il PIL, aumenta il debito pubblico, continuano a tagliare e i servizi sociali, i servizi pubblici, e non serve a niente. Questo articolo ci dà la possibilità di parlare di altre due questioni. Quando si parla dell'agenzia dello Stato per mettere sotto controllo la spesa pubblica, si parla di Consip, e oggi sulla Consip c'è la notizia di questa indagine aperta dalla Procura di Roma contro la giornalista Sciarelli e il magistrato Woodcock, che sono accusati di aver diffuso notizie segrete. E siccome questa cosa qui coinvolge direttamente il Fatto Quotidiano, in particolare il giornalista Marco Lillo, a pagina 2 troviamo qui l'articolo, appunto il racconto di Marco Lillo, che dice che la Procura di Roma questa volta sta sbagliando, perché le notizie che ha avuto Marco Lillo non sono notizie che provengono né dalla Sciarelli né da Woodcock. La Procura sbaglia, il magistrato e Federica Sciarelli non sono le mie fonti. E scrive appunto Marco Lillo che la Procura di Roma ha preso un grosso brutto granchio. Sciarelli È stata indagata per rivelazione di segreto in concorso del magistrato Woodcock per la fuga di notizie realizzata con il mio articolo sul fatto che rivelava l'inchiesta Consip il 21 dicembre 2016 e per quelli del 22 e 23 dicembre scorso, nel quale riferivo delle indagini sui generali dei carabinieri del 7 Salta la Macchia e sul ministro Lotti, fedelissimo di Renzi. Federica Sciarelli ha subito anche il sequestro del suo telefonino. Io posso testimoniare, per quello che vale la mia parola e la mia credibilità, che in questo caso la Procura di Roma ha sbagliato. Se il procuratore Pignatone, l'aggiunto Ielo e il sostituto Palazzi volessero sentire la mia versione, sono pronto a testimoniare oggi stesso. Ieri, appresa la notizia, dice Marco Lillo, mi sono recato in procura con il mio legale, non perché indagato, ma perché indagato per un reato minore, la pubblicazione di atti segreti. La verità è che qui posso già anticipare questa. Sciarelli e il magistrato Woodcock con Marco Lillo, cioè la Sciarelli non ha messo in contatto il magistrato Woodcock con Marco Lillo per scrivere di Consip. Dice Marco Lillo che probabilmente questa inchiesta dei magistrati è potuta iniziare attraverso il controllo dei tabulati telefonici del cellulare del giornalista e di quella di Sciarelli e Woodcock. Ebbene, le telefonate sospette dovrebbero essere quelle fatte da me il 20 dicembre. Quel giorno ho scritto il primo articolo sulle perquisizioni di Inconsip e sul ruolo di Tiziano Terzi nell'inchiesta, articolo uscito sull'edizione cartacea del 21 dicembre. E va, prosegue poi Marco Lillo, appunto, motivando l'affermazione che la Procura di Roma sta sbagliando su questa indagine aperta contro Woodcock e Sciarelli, che però coinvolge direttamente il Fatto Quotidiano. Questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda, a proposito, insomma, non si riesce a battere il debito pubblico perché si salvano le banche, perché lì i soldi ci stanno, perché lo Stato appunto salva le banche. E come si fa poi a non far crescere il debito pubblico? E qui su questo utilizziamo due articoli. Uno è quello di Alfonso Gianni sul Manifesto a pagina 7 di oggi, che parla del mago Padoan, pagina 7, quindi scrive, insomma, su questa vicenda, e tra le altre cose dice a un certo punto Alfonso Gianni che qui pare che l'Unione Europea stia chiudendo un occhio, tant'è che la commissaria Margaret Vestager scrive e dice che questo, insomma, l'intervento dello Stato per salvare le banche venete non aggirano le regole dell'Unione Europea. Andiamo su Contropiano, vediamo che cosa si scrive su questa questione. Eccolo qui il titolo: Banche Venete, uno spudorato regalo ad Intesa San Paolo. Ho sentito parlare di regalo ai banchieri. L'articolo è a firma di Claudio Conti. Chi fa questo discorso fa cattiva propaganda. Chi dice queste cose è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Così come nel caso di Alitalia, ha messo le mani avanti per respingere le critiche che molti hanno sollevato rispetto all'ignobile decreto con cui viene addebitato ai conti pubblici quanto necessario per salvare le due banche venete a beneficio esclusivo di Intesa San Paolo. E poi quasi dice, insomma, che il debito pubblico non diminuisce. E te credo, se si salvano le banche, il debito pubblico non diminuirà mai. L'articolo è molto lungo. E qui, insomma, si descrive la quantità di soldi che lo Stato metterà, di un punto di PIL. Questo è un altro motivo per cui il PIL non cresce, non può crescere. E vabbè, e a un certo punto domanda Claudio Conti: c'erano alternative? Una sola: la nazionalizzazione delle due banche. La spesa miliardaria avrebbe avuto in quel caso un senso, si tutelavano risparmiatori, famiglie e imprese esattamente nella stessa misura, ma acquisendo la proprietà degli istituti. Così invece è solo un'assunzione di debiti al posto dei privati, come per Alitalia, Ilva, Etruria, eccetera, eccetera. Dunque, senza alcun dubbio, un regalo a Banca Intesa che ricorda e ammonisce il Parlamento a non fare scherzi, altrimenti salta tutto. E qui, insomma, questo spiega molte cose, perché il debito pubblico italiano non diminuisce, e come, insomma, i soldi nostri poi servono a salvare le banche invece di essere investiti sull'istruzione, sulla sanità, sugli ammortizzatori sociali e quant'altro. E dicevamo prima dell'Unione Europea, no, una cosa che, eccola qua, ritorniamo un attimo sul manifesto a pagina 7, perché accanto alle brevi che l'Unione Europea che dice che il salvataggio delle banche venete rispetta comunque le regole dell'Unione Europea, ce n'è un altro, e qui troviamo questa faccia di bronzo di Draghi che dice che il PIL dell'Eurozona sta crescendo, l'occupazione è cresciuta a un certo punto, però dice una cosa: la politica di aggiustamento monetario può avere contribuito a tagliare i salari. Ma guarda un po', hai capito? Quindi rivendica anche questo fatto, mentre appunto si salvano le banche, il quantitative easing, quant'altro, però tutte queste riforme strutturali purtroppo, come dire, hanno tagliato i salari verso il basso. No, è simpatico questa cosa. Potrebbero aver reso i salari più flessibili verso il basso, ma non necessariamente verso l'alto. E ce ne siamo accorti, Mario Draghi, presidente della BCE, i salari no, sono stati ritoccati verso il basso. Allora, proseguiamo con Google, che è stato multato per 2,4 miliardi dall'Unione Europea. La Commissione Europea ha annunciato ieri una multa miliardaria, 2,42 miliardi di euro. La società americana è ritenuta responsabile di aver abusato della propria posizione dominante, favorendo su internet i propri servizi di Google Shopping. Google, ha detto la commissaria Vestager, è la stessa che ha detto che il salvataggio delle banche venete rispetta le regole dell'Unione Europea, è all'origine di un grande numero di prodotti e servizi innovativi, e questo è buono, dice la Vestager, ma la sua strategia, la strategia di Google relativa al servizio di confronto dei prezzi, non si è limitata ad attirare i clienti, rendendo i suoi prodotti migliori di quelli dei suoi concorrenti. Google ha anche abusato della sua posizione dominante sul mercato dei motori di ricerca, favorendo il proprio servizio. Interessante l'articolo a pagina 2 di Gianluca Di Don Francesco, che dice che questo è un altro segno del confronto, chiamo, tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Chiamalo confronto, qui non è un confronto, qui è uno scontro pesantissimo, perché giustamente anche lo stesso di Don Francesco, proprio così, si parla di una crisi che ormai la NATO, il clima, i dazi, il fisco, il Dieselgate, insomma, gli esempi sono tantissimi. Scrive a un certo punto il giornalista del Sole 24 Ore: le frizioni hanno tuttavia radici profonde che precedono di molto l'ascesa di Trump, e che sarebbe troppo semplicistico ridurre alle sue intemperanze. I due blocchi si sfidano davanti al Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in una cinquantina di procedimenti nei quali si accusano di concorrenza sleale sui settori più svariati. E poi ancora, l'elenco delle incomprensioni tra Stati Uniti ed Europa non fa che arricchirsi di nuovi capitoli. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello relativo all'indagine promossa ad aprile dal Dipartimento del Commercio USA sulle importazioni statunitense di acciaio e alluminio. I risultati sono attesi a giorni. Se dovessero certificare che la dipendenza degli Stati Uniti dai fornitori esteri rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale, la Casa Bianca sarebbe pronta a varare contromisure audaci, vale a dire dazi e contingentamenti. Altro che confronto, qui c'è uno scontro pesantissimo, c'è una competizione all'ultimo sangue per il momento commerciale, non solo, poi speriamo, insomma, che non diventi qualche altra cosa come è successo nel passato, nel secolo scorso. Su questo vi abbiamo letto il Sole 24 Ore, però si trovano articoli anche sul Corriere della Sera e sulla stampa. Gianni Riotta scrive di un duello che cambierà la storia del web, la Unione Europea alla crociata anti-Google, a pagina 11 della stampa. Il duello tecnologico cambierà per sempre la storia di internet. E la stampa, c'è un retroscena in cui dice che anche in America si sta aprendo un fronte di fatto pro Unione Europea, insomma c'è però gente interessata, Murdoch e quant'altro, insomma evidentemente concorrenti di Google. E comunque questa analisi di Gianni Riotta, pagina 11 della stampa, il duello che cambierà la storia del web. E, beh, la politica qui, Renzi, insomma, che abbiamo già detto in apertura di rassegna stampa, quando si vince va tutto bene, tutti dietro a Renzi, quando si comincia a perdere e chi fugge a destra, chi fugge a sinistra. Prodi che ha ripreso lo zaino, Franceschini che pare che sia incazzato, Bersani, D'Alema e quant'altri, tutti a sparare addosso a Renzi, che però dice: io ho vinto le primarie, per cui sono io, insomma, che qui decido la linea del Partito Democratico. Anche qui trovate i servizi sul Corriere della Sera, sulla stampa, su Repubblica, che addirittura parla di rivolta nel Partito Democratico. Francesco Merlo addirittura qui arriva a, come dire, in qualche maniera a richiamare la sinistra radicale, a ridare Cecossutta, perlomeno i voti che si perde il PD andavano comunque a sinistra, venivano congelati lì, adesso invece qui vanno a destra, per cui insomma Francesco Merlo qui è in qualche maniera nostalgico della sinistra, dei comunisti, della sinistra radicale, come l'abbiamo visto, di Fondazione Comunista in particolare, che aveva serviva sostanzialmente lì a acchiappare i voti che si perdeva, che perdeva il PD e quant'altri, a tenerli lì congelati, e invece adesso vanno alla destra. Questa è la preoccupazione appunto di Francesco Merlo. Vediamo le altre cose. C'è un aumento dei migranti nel nostro paese, questa, c'è un'emergenza, questa cosa ha costretto Minniti a ritornare di corsa dagli Stati Uniti ad affrontare l'emergenza. C'è stato un vertice tra Gentiloni e Minniti, il Presidente della Repubblica Mattarella, che di nuovo critica l'insensibilità dell'Unione Europea su questa questione. Importante, c'è stata questa protesta dei migranti, dei richiedenti asilo che sono nella mega struttura nella provincia di Catania, che sono scesi sulla statale, hanno protestato per le misure restrittive a cui sono sottoposti. Qui l'articolo si può trovare a pagina 2 e a pagina 3 della stampa. Infine, per chiudere, il Medio Oriente. Ci sono quattro articoli che vi segnaliamo questa mattina. Allora, sul Corriere della Sera, a pagina 12, l'Egitto cede all'Arabia Saudita le due isole strategiche, rinsalda l'asse anti-Iran. Questo è il titolo dell'articolo di Davide Frattini. Che cosa succede? Succede che appunto l'Egitto, Al-Sisi, ha ceduto queste isole di Tiran e Sanafir all'Arabia Saudita in cambio di aiuti economici per 25 miliardi di dollari. Le due piccole isole stanno all'ingresso del Golfo di Aqaba. Chi controlla le acque che le bagnano domina l'accesso al Mar Rosso, un punto di transito strategico per tutto il Medio Oriente e per gli israeliani. Da lì passa il traffico navale verso il porto di Eilat. Per proteggere la libertà di movimento, dei mercantili sono andati in guerra almeno un paio di volte, a partire dal 1956 e dalla crisi di Suez, quando il leader egiziano Nasser ordinò la chiusura dello stretto. Il porto di Eilat ha anche un valore simbolico. Era stato il presidente americano Truman a riconoscere la sovranità dello Stato ebraico su quel tratto di costa che si incunea tra i paesi arabi. Qui c'è una cartina in cui si vede bene appunto questo golfo, queste due isole, questi due speroni che controllano qui il traffico marittimo nel Mar Rosso. Questa è la prima notizia che vi segnaliamo sul Corriere della Sera, pagina 12. Poi sulla Turchia e l'Iran, invece, in aiuto al Qatar, contropiano.org. Eccolo qui, Turchia e Iran, mani tese al Qatar, l'articolo a firma di Enrico Campofreda. Altro che chiudere Al Jazeera, mossa velleitaria a cui probabilmente non credono neppure i Saud, anche perché trova contrario l'Occidente che difende il sistema mediatico. Contro l'isolamento del Qatar accorrono due potenze regionali che non si amano, ma tantomeno sopportano la smania egemonica dell'Arabia Saudita, di Riyadh, Turchia e Iran. E poi prosegue l'articolo su contropiano.org. E poi c'è La Siria, il manifesto a pagina 8 e di nuovo contropiano. Allora, su contropiano il titolo è questo: Israele bombarda le postazioni siriane vicino al Golan. Diventa sempre più calda la situazione nella zona di Quneitra, nel sud della Siria. Alcune centinaia di miliziani jihadisti hanno provato in questi giorni a riconquistare terreno contro l'esercito siriano nella località di Al-Bat. L'obiettivo degli jihadisti era quello di contrastare l'operazione militare lanciata dall'esercito siriano Hezbollah nella provincia di Dera. L'articolo anche qui è molto lungo, a firma di Stefano Mauro. Insomma, ve lo segnaliamo anche questo insieme all'articolo a firma di Chiara Cruciati sul manifesto, pagina 8. Damasco vuole usare i gas. Gli USA preparano la guerra. Washington mette sul tavolo un nuovo attacco al governo siriano, lo fa come in passato brandendo il presunto uso di armi chimiche, anzi l'intenzione a usarle, quindi è come una mossa preventiva da parte degli Stati Uniti. Ieri il Pentagono ha detto di aver identificato potenziali attività preparatorie per un altro attacco a base di gas da parte del regime di Assad. Assad pagherà un prezzo alto. Questa cosa, la minaccia, insomma, che c'è stata ieri, pare che abbia sorpreso anche i funzionari del Dipartimento della Difesa e il Comando Centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente, che ieri si diceva all'oscuro della questione, non avendo ricevuto informazioni simili, insomma, informazioni sulla Siria che stava preparando un altro attacco con armi chimiche. Mosca e Damasco hanno subito rigettato le accuse, definendo la minaccia inaccettabile e respingendo l'espressione altro attacco chimico utilizzata, dice la Russia, per far passare l'idea che ce ne sia stato uno in precedenza. E qui è appunto la minaccia di estendere il conflitto contro la Siria da parte degli Stati Uniti, di cui ci informa Chiara Cruciati a pagina 8 del manifesto, con cui chiudiamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 28 giugno 2017, da radiocittaaperta.it. Vi ringraziamo per l'ascolto, buona giornata a tutti e a tutte, rimanete sulla nostra emittente.